Chi ha vinto? Ci si sta chiedendo in questo momento. Noi lo chiediamo a Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche presso la Flinders University, in diretta con noi in questo momento. Buongiorno Rodrigo.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesca.
Allora Rodrigo, senti, ci svegliamo questa mattina con il risultato delle elezioni ancora incerto. La commissione elettorale riprenderà il conteggio dei voti domani. Apriamo una parentesi, non sono in vacanza, ma in realtà stanno controllando al momento la validità dei voti postali, questo prima dei conteggi, e si tratta di circa 1 milione di voti. Normalmente è una cosa che avviene sempre, ma a questo punto nessuno se ne interessa più di questi voti perché i risultati nelle elezioni precedenti erano più o meno già stabiliti. Adesso con un risultato con in bilico diventano fondamentali. Intanto il primo ministro Malcolm Turnbull ha espresso sicurezza sulla capacità del governo di poter conquistare la maggioranza, visto che il voto postale tradizionalmente, queste le sue parole, favorisce i liberali. Ascoltiamolo.
As you know, our experience is that these postal votes and pre-poll votes indeed traditionally favor Liberal and National Party candidates, especially when they are incumbents. So if that trend were to be manifest again here, that is likely to deliver majority government to the coalition.
Queste le parole di Malcolm Turnbull. Allora, Rodrigo, ricapitoliamo che cosa si sa. Bisogna raggiungere innanzitutto 76 seggi per avere la maggioranza. Al momento sono 13 i seggi incerti, in questa volta praticamente alla pari.
Sì, infatti per il momento circa 80% dei voti è stato conteggiato, e anche se lo spoglio non ricomincia fino a domani mattina, come hai detto, possiamo già assegnare alcuni seggi un vincitore di sicuro. Nella Camera però i laburisti hanno vinto 67 seggi, la coalizione ha vinto 65 seggi, i Verdi hanno vinto un seggio e altri candidati hanno vinto 4 seggi. Ciò vuol dire, come hai detto, che ci sono ben 13 seggi ancora in ballo. In 12 di questi 13 seggi la lotta è tra la coalizione e i laburisti. In un solo seggio, ancora non assegnato, la lotta è tra la coalizione e Nick Xenophon-Team. In 5 di questi 12 seggi non assegnati, i laburisti sono in leggerissimo vantaggio, mentre negli altri 7 la coalizione è in vantaggio. Ora, questi vantaggi veramente non vogliono dire nulla, perché stiamo parlando di pochissimi voti. Tra 66 voti nel seggio di Chisholm, in Victoria, fino a poco più di 1000 voti in altri seggi, per cui c'è una media di scarto di 814 voti tra questi seggi ancora non assegnati. Ciò vuol dire che solo i voti espressi di apposta potrebbero cambiare il risultato di questi seggi.
E a questo proposito, quindi confermi, ci vorrà ancora qualche giorno, non si sa bene ancora precisamente quando prima di un risultato finale.
Ci vorrà ancora sicuramente qualche giorno per sapere il risultato anche soltanto della Camera. Nel frattempo, nel Senato si sa anche ben poco, ma sembra che la coalizione riuscirà a prendere 28 seggi, i laburisti 25, i verdi 6 ed altri indipendenti e partiti minori altri 6 seggi. Ci sono ancora 11 seggi ancora non assegnati nel Senato che non possiamo ancora attribuire a nessuno. E di questi seggi incerti ci sono alcune considerazioni che possiamo fare basato sulle cose che sappiamo. Insomma, la prima di queste, che è la dichiarazione del primo ministro che abbiamo ascoltato prima, che dice che lui riuscirà a formare un governo di maggioranza, è a questo punto pura fantasia. Sì, è tecnicamente ancora possibile che la coalizione riesca a formare governo con una maggioranza di uno o due seggi alla Camera. Tuttavia, ciò richiede che la coalizione vinca tra gli 11 e i 13 seggi ancora in ballo, e questo è veramente improbabile, anche prendendo in conto il fatto che tradizionalmente i voti per posta hanno favorito la coalizione. Allo stesso tempo, però, è anche improbabile che i laburisti riescano a formare un governo di maggioranza. Per cui alla fine dei conti il governo del paese potrebbe essere deciso grazie ad accordi fatti con i Verdi e con questi 4 seggi vinti da altri candidati. La realtà è che ora come ora tutto è ancora possibile e non possiamo neanche fare delle congetture serie e credibili. Allo stesso tempo c'è il problema del Senato. A questo punto, visti i risultati alla sua disposizione per ora, sembra che nessuno dei due maggiori partiti riuscirà ad ottenere la maggioranza del Senato. Per cui, alla fine di questa elezione, dopo dissoluzione, non importa chi sarà al governo, ci saranno gli stessi problemi con il Senato che c'erano prima delle elezioni.
Ma Ludovico, la nuova legge elettorale non era stata pensata per eliminare i piccoli partiti del Senato?
Sì, la nuova legge elettorale è stata creata con il chiaro intento di eliminare i piccoli partiti e lo scambio di voti tra loro grazie ad accordi preelettorali. Purtroppo però, come avevo detto già prima delle elezioni, quando si cambia una legge elettorale ci sono tantissime incognite che non possono essere predette a tavolino. Infatti, prima delle elezioni di sabato, il Senato aveva 8 seggi in mano a micropartiti. Per ora, con i dati che abbiamo, 4 seggi sono già andati a micropartiti di sicuro, più altri 2 seggi siamo praticamente certi che andranno anche a micropartiti. Per cui, anche se nessuno degli 11 seggi è ancora incerti, va a un micropartito, il nuovo Senato avrà praticamente lo stesso numero di senatori provenienti da micropartiti del vecchio Senato. Ora però i micropartiti potrebbero veramente guadagnare enorme potere, perché loro potrebbero determinare la maggioranza nella Camera e dunque essere essenziali per l'esistenza stessa di un governo.
Insomma, un doppio scioglimento delle Camere pensato per eliminare i micropartiti e che finisce per consegnarle parecchio potere, e sicuramente appunto Verdi e Nick Xenophon e appunto i minori stanno in questo momento festeggiando. È così? Sono i veri vincitori delle elezioni ed è stato, come diversi commentatori lo hanno descritto, un voto contro i partiti principali?
Sì, sì. Sicuramente da questo punto i micropartiti sono emersi vincitori, perché soprattutto sono diventati un po' l'ago della bilancia, insomma, che deciderà chi sarà al governo probabilmente. Poi, anche se noi ancora non sappiamo chi formerà il governo del paese, io credo che comunque i laburisti siano emersi vittoriosi in un certo senso. Infatti, se guardiamo attentamente i risultati, ci rendiamo conto che in tutto il paese rispetto al 2013 c'è stato un aumento dei voti ricevuti dai laburisti ed un calo nei voti espressi per la coalizione. Insomma, i dati parlano chiaro e questo movimento a favore dei laburisti si è verificato in tutti gli stati e territori. Ciò vuol dire che molti cittadini sono scontenti nei confronti del governo, inclusi molti che hanno votato per la coalizione nel 2013 e vogliono adesso qualcosa di diverso.
Diversi membri della coalizione hanno però messo in risalto il fatto che in termini di prime preferenze i laburisti hanno ricevuto meno voti, il più grosso calo di preferenze in decenni. Sotto questa prospettiva non credi che la performance dei laburisti sia meno impressionante?
No, in realtà secondo me questo dato rappresenta un trend diverso nella società civile australiana. Quel che questo dato dimostra è che gli australiani non si sentono adeguatamente rappresentati dai partiti maggiori. Infatti anche la coalizione ha registrato livelli molto bassi di prime preferenze. Ora, il sistema di voto usato in Australia consente ai cittadini di esprimere discontento con i maggiori partiti senza però buttare via il proprio voto. Infatti uno può esprimere un voto di protesta mettendo come prima preferenza un candidato minore o indipendente, ma dando comunque la seconda preferenza ad un partito grosso. Quindi sì, i cittadini non sono contenti con i due maggiori partiti, ma sicuramente un grosso numero di elettori che ha votato per la coalizione 3 anni fa ha cambiato idea questa volta e ha votato per i laburisti, anche se non come prima preferenza, almeno come seconda preferenza.
Il discorso del primo ministro Malcolm Turnbull subito dopo l'uscita dei risultati è stato anch'esso criticato, in quanto appunto non si è dedicato alla tradizionale, tradizionali parole di commiserazione, diciamo così, per i colleghi che avevano perso il loro seggio, ma è stato un attacco contro i laburisti per la loro campagna contro il governo, dedicata proprio su Medicare. Infatti è stato un po' il leitmotiv nelle ultime settimane di campagna elettorale, cioè i laburisti insistevano sul fatto che il governo volesse smantellare Medicare e privatizzarla, cosa che è stata negata da Turnbull, ma evidentemente senza effetto. In tutta questa situazione, quali sono a tuo parere le responsabilità di Malcolm Turnbull?
Beh, Turnbull ha sbagliato diverse cose. Prima di tutto, forse la sua presa di potere è stata un po' prematura. Infatti il golpe contro Tony Abbott ha fatto sì che i liberali perdessero credibilità agli occhi degli elettori, nel senso che prima di Turnbull il partito laburista era il partito della divisione, della confusione, dei colpi alla leadership, mentre il partito liberale era il partito dell'ordine e della stabilità. Ora i due sono sullo stesso piano da questo punto di vista, e l'aver premuto durante la campagna elettorale su come i liberali sono gli unici a poter garantire un governo stabile è stato un grosso errore. Poi c'è anche il fatto che sostanzialmente le politiche del governo Turnbull non sono cambiate per nulla rispetto al governo Abbott. C'è stato un cambiamento di tono e di forma, nel senso che Turnbull è molto più gradevole come leader ed è anche un comunicatore molto più abile, ma nella sostanza poco o niente è cambiato, nonostante ci sia l'impressione che Turnbull non sia d'accordo personalmente su alcune di queste politiche che il suo stesso governo ha portato avanti negli ultimi mesi. Per cui forse alcuni elettori si rendono conto di questa dissonanza e ha deciso di punirlo alle urne. Ma l'errore strategico più grosso di tutti è stata la doppia dissoluzione, alla quale ci siamo arrivati con una scusa e con il vero intento di eliminare i micropartiti del Senato, e siamo invece finiti con lo stesso Senato e possibilmente con un governo intero che si reggerà sul voto di questi micropartiti anche alla Camera adesso. Insomma, fallimento totale e assoluto da questo punto di vista.
Quindi quali sono allora le prospettive a breve termine nella politica australiana?
Beh, oggi dobbiamo soltanto aspettare per vedere cosa succede e come saranno i risultati finali. Circolano voci in internet, nei social media, che forse ci vorrà anche un mese per definire in modo ufficiale il conteggio. Io in realtà penso che tra martedì e mercoledì sarà possibile capire con abbastanza certezza il risultato finale. E cosa ci aspetta dopo dipende moltissimo dal risultato stesso. Nel frattempo io sono certo che sia la coalizione che i laburisti sono in contatto con i dipendenti eletti, soprattutto quelli eletti alla Camera, alla ricerca di accordi e compromessi con loro. In realtà la verità è che se le cose finiscono come sembra che finiranno, e cioè senza maggioranza né della coalizione né dei laburisti, allora forse la cosa migliore per il paese sarebbe tornare alle urne.
Questa possibilità c'è, comunque, la possibilità di farlo.
La possibilità esiste, il governatore generale può indire nuove elezioni e forse insomma non sarebbe una cattiva idea tornare alle urne e sperare che i risultati cambiano.